Bene, in questo nuovo episodio del podcast sono davvero contento di avere un bravissimo studioso, un grande studioso dell'Università di Catania, ma anche un caro amico, che è il professor Sebastiano Battiato. Ciao Sebastiano e grazie per la cortesia.
Ciao, grazie a te per l'invito.
Allora, Sebastiano Battiato, oltre a occuparsi di investigazioni digitali, di forensics in senso lato, e infatti noi ci siamo anche conosciuti proprio per la collaborazione, i rapporti che ci sono tra Milano e Catania, è un grande esperto insieme al suo laboratorio, al suo team, di contraffazione delle immagini, riconoscimento dell'alterazione delle immagini e soprattutto deepfake. E quindi, innanzitutto, Sebastiano, volevo chiederti di accantonare un attimo il tuo lato accademico e di spiegare in maniera molto semplice. Il mio podcast è ascoltato anche da studenti, da persone che magari non sono nel nostro settore ma si interessano un po' di queste cose. Come è avvenuta l'evoluzione dell'alterazione delle immagini, dei dati in generale, fino ad arrivare al fenomeno del deepfake, che un po' in tutti i paesi è visto come una minaccia veramente importante oggi?
Sì, diciamo che la voglia e la capacità di riuscire ad alterare dei contenuti multimediali, in particolare le immagini, nasce con la fotografia. Quindi già nel mondo analogico si pensava di taroccare le immagini a fini propagandistici, a fine di riuscire a comunicare messaggi diversi rispetto a quello che era la realtà, tra virgolette, catturata dalla fotografia. Ovviamente il digitale ha accelerato tutto. E dal momento in cui noi tutti abbiamo in mano un apparecchio diabolico che riesce a catturare immagini e video, nasce poi l'esigenza di volerla in qualche modo cambiare, modificare, renderla anche più bella, per cui anche le modifiche, diciamo in senso benevolo, vengono spesso orientate a aggiungere un filtro di Instagram o a croppare qualcosa giusto per eliminare alcuni dei dati che non ci piacciono così come sono stati acquisiti. Quando però queste operazioni vengono fatte a fini, tra virgolette, fraudolenti, nasce il problema di riuscire a identificare da un punto di vista forense se quella manipolazione è stata fatta, come è stata fatta, e quindi ricostruire la storia dell'immagine, dall'acquisizione al momento in cui viene poi utilizzata per scopi più diversi. È chiaro che la traccia della manipolazione diventa qualcosa di affascinante per noi tecnici, fra virgolette, perché significa andare a trovarle queste tracce, no? Cercare di capire, così come un bravo investigatore fa con una indagine, diciamo, tradizionale, quali sono le tracce lasciate non dall'assassino, ma in questo caso dal tecnico, dall'informatico che ha cercato di modificare qualcosa, per capire se e come queste tracce siano effettivamente riconducibili a un'alterazione. E queste operazioni nel tempo hanno subito negli ultimi anni un'accelerazione improvvisa. Fino a qualche tempo fa era necessario un minimo di esperienza, di capacità professionale nell'utilizzare dei software di fotoritocco, Photoshop e così via, per poterlo fare in maniera diciamo trasparente, senza lasciare troppe tracce, e comunque lì c'è stato un mondo di investigatori, tra virgolette, digitali, che hanno tirato fuori tecniche di vario tipo alla ricerca di queste tracce. Oggi siamo saliti di livello, è come se all'interno di un videogioco ci fosse stato proprio un upgrade improvviso, perché appunto sono arrivati i deepfake. I deepfake che cosa sono? Sono, diciamo, contenuti multimediali, dove però l'approccio, diciamo, che li genera non è più orientato direttamente dall'operazione manuale che può fare un utente, per quanto esperto, ma ci sono delle vere e proprie macchine, degli algoritmi che attraverso l'analisi di esempi, di moltitudini di esempi, li analizzano in maniera opportuna e creano un fake artificiale che è in grado di ingannare perfino l'occhio esperto dell'investigatore. Tant'è che per gli addetti ai lavori in questo periodo si comincia a dire, mentre diciamo per decenni vedere qualcosa significava crederci, no? Cioè il detto seeing is believing. Adesso con i deepfake sembra che abbiamo cambiato paradigma. Seeing is not believing, nel senso che non è detto che quello che vedo sia effettivamente reale o sia stato catturato da una macchina fotografica.
Io, Sebastiano, leggevo che i primi studi, e che tu citi anche nel paper che ho linkato, i primi studi si concentravano sull'analisi del deepfake in politica e nell'ambiente dei film pornografici, ad esempio, perché c'era da un lato il timore di prendere i connotati di persone reali e crearci attorno un film film pornografico, ad esempio a scopo di vendetta, e dall'altro in politica di far sì che un politico mandasse un messaggio che potesse anche alterare gli equilibri democratici, ad esempio. E sono rimasti questi due ambiti, secondo te, più interessanti nei quali studiare il deepfake, ormai riguarda tutta la società digitale e tutti i mezzi di comunicazione?
Allora, questi due settori sono i settori in cui, diciamo, il fenomeno è esploso. E attualmente ci sono delle stime che dicono che il 90% dei deepfake in circolazione riguardano appunto revenge porn, cioè la capacità di appunto alterare il volto di una persona all'interno di una produzione pornografica al fine di danneggiare o comunque ricattare dei soggetti. E in ambito politico c'è molta paura, perché nel momento in cui sono stati pubblicati anche a scopo dimostrativo dei video in cui dei personaggi politici, come per esempio il Presidente degli Stati Uniti o lo stesso Zuckerberg di Facebook, che con un'apparente naturalezza cominciavano a declamare dei discorsi strampalati, è subito pensato a un ipotetico, diciamo, scenario futuristico in cui questi personaggi potrebbero interagire con la popolazione mandando dei messaggi che in realtà non erano loro a dirli, no? Quindi attacchi informatici basati sulla pubblicazione di video, di messaggi al mondo non veritieri. Quindi questi sono sicuramente i due settori che hanno dato anche spunto alla ricerca e hanno fatto spaventare un po' gli addetti ai lavori rispetto a questa a questo nuovo fenomeno.
Tu sei abituato da tantissimi anni a vedere immagini anche nel tuo laboratorio, ma ti hanno veramente fatto paura e intimorito i deepfake, quelli che tu hai visto? Cioè, c'è proprio stato un salto generazionale, come dici tu, nell'alterazione del multimedia?
Allora, c'è stato un salto generazionale, perché contestualmente c'è stato un salto generazionale negli algoritmi di analisi delle immagini e dei video. Cioè, il fatto che oggi noi utilizziamo tecnologie basate sul deep learning, che sono appunto tecnologie in cui le reti neurali artificiali imparano dai dati, okay, e lo fanno meglio di tutto ciò che era stato fatto prima. Cioè, in tutti i settori della computer vision oggi, se io devo fare il riconoscimento di un pedone piuttosto di un volto, lo faccio non più con delle caratteristiche che un bravo ricercatore si è messo lì a capire quali potessero essere i filtri migliori, gli algoritmi da tarare per riuscire a fare il riconoscimento. Lo affidiamo ad un insieme di algoritmi, di macchine che iterano dei processi di apprendimento in maniera molto veloce su molti dati e che tirano fuori delle caratteristiche in maniera, diciamo, quasi magica per certi versi. Quindi quando questo stesso meccanismo lo si è applicato alla manipolazione dei dati, è chiaro che questa cosa ha spaventato molto. E d'altra parte questa cosa è dimostrata dal fatto che mentre anche il multimedia forensics era una disciplina che fino a qualche anno fa aveva la sua dignità, il suo interesse, però era una disciplina molto settoriale, okay? Oggi questo fenomeno è esploso. Cioè, lo stesso Facebook, Google, Amazon hanno divisioni intere di ricerca che cercano di provare a dare il loro contributo alla comunità per tirare fuori banche dati, per cercare di tirare fuori delle tecnologie che un domani possono essere di supporto per contrastarlo, questo fenomeno, perché si pensa appunto potrebbe diventare un fenomeno di massa particolarmente difficile da sconfiggere. Però non è tutto così pericoloso come sembra. Tu citavi prima un nostro studio. Noi stiamo cominciando a capire se con le stesse armi con le quali queste immagini vengono generate sia possibile comunque con la scaltrezza comunque dell'investigatore andare a cercare di capire se comunque c'è una traccia che ci sta dietro, perché è anche vero che alla fine sono sempre algoritmi, sono sempre tecniche meccaniche, diciamo così, che in qualche modo generano questi falsi. Saranno bellissimi, saranno falsi d'autore, ma sempre alla fine c'è dietro, non c'è la complessità di quella che può essere un'immagine reale o il volto vero di una persona umana. E quindi anche noi stiamo dando il nostro contributo cercando di capire se all'interno, diciamo, del processo generativo che genera questi fake, quindi questi volti che a prima vista sembrano bellissimi, magici, sia possibile rintracciare delle tracce, del segnale, dell'algoritmo che l'ha generato. E devo dirti che i primi risultati stanno venendo fuori, che significa che ancora probabilmente resistiamo. Cioè noi umani con la nostra creatività riusciamo in qualche modo a controbattere quello che per adesso, diciamo, le macchine stanno tirando fuori.
Sebastiano,
e questo, devo dire, ci conforta.
Sebastiano, io ricordo che i primi deepfake anche un po' a occhio si notavano, perché c'era,
esatto,
qualche scatto. Adesso invece molto probabilmente sono talmente sofisticati che non riuscite più a riconoscere a occhio, ma occorre, come dicevi tu, del codice, no? Del codice in,
esatto,
in contrasto al codice che lo produce.
Guarda, io suggerisco agli ascoltatori di questo podcast, che so essere curiosi e numerosi, di andare a visitare il sito thispersondoesnotexist.com, che è un sito che ogni qualvolta tu lo visualizzi,
sì,
ti renderizza un volto umano, ha una risoluzione impressionante, stiamo parlando di migliaia di pixel, e la cosa impressionante è che quel volto appartiene a un soggetto che non esiste. C'è una macchina che in tempo reale genera un volto, okay? Con un livello di realismo che è veramente impressionante e ha un effetto ipnotico su chi lo guarda, perché tu ricarichi questa pagina e ogni qualvolta vedi un volto, ti immagini una persona e poi razionalizzi che quella persona non esiste e rimani perplesso, okay? Ed è particolarmente impressionante soprattutto il livello di dettaglio che raggiunge, per esempio, sui volti dei bambini, okay? Ci sono dei bambini bellissimi. Guarda, è da vedere, da provare.
Molto volentieri. Ti volevo domandare una cosa. Tu mi dicevi una volta che quando si facevano le indagini, diciamo, di multimedia forensics sulle immagini, era spesso possibile anche risalire alla macchina fotografica, al dispositivo che aveva scattato quella foto, oppure se una foto era passata da una piattaforma come ad esempio Facebook, che aveva lasciato dei codici su quell'immagine. Adesso tutte queste strategie di indagini per il deepfake non servono ancora o non servono più? Perché se tu mi dici che è generato comunque da un codice, è difficile che porti con sé il deepfake delle tracce fisiche, tra virgolette, di dispositivi o di piattaforme, o può capitare nei casi che avete incontrato?
Allora, e qui, diciamo, fa piacere questa domanda, perché, diciamo, mi permette di puntualizzare la differenza tra l'accademia e la realtà, ok? Quindi da un punto di vista accademico io ho dei codici, degli algoritmi che mi generano un deepfake, e quindi la sfida per me ricercatore è capire se riesco a trovare un modo automatico, misurabile, per capire se quell'immagine è stata tirata fuori da quella particolare architettura o meno. E questo è un filone di ricerca che ha il suo percorso. Nella vita reale, chiaramente, come tu stesso dici, io non troverei, se analizzo questa immagine, tracce di una camera digitale o di una compressione particolare, però è possibile aggiungerlo successivamente. Quindi in questa eterna lotta fra guardie e ladri, io potrei benissimo generarmi un deepfake con un algoritmo di questo tipo, dopodiché aggiungerci artificiosamente le tracce che servirebbero per renderlo ulteriormente realistico, anche non solo dal punto di vista percettivo, ma dal punto di vista proprio del codice. Quindi troverei gli artefatti della camera, troverei la compressione del JPEG e così via. Tant'è che la nuova frontiera, appunto, della detection di questi deepfake consiste nel riuscire a individuarne il fatto che siano dei fake, non solo perché io capisco che c'è dietro un codice, ma perché c'è dietro qualcun altro che ha opportunamente fatto messo su delle tracce per offuscare la fase di detection. Quindi la vita si complica, tra virgolette.
Il deepfake è soltanto per i video tendenzialmente, o si può applicare anche alle immagini, al sonoro? Io so che voi nel vostro laboratorio trattate un po' tutte le fonti di prova digitale, siete focalizzati su immagini e su multimedia, però il deepfake è proprio video tendenzialmente, o può capitare anche?
Allora, il deepfake ha il suo momento di massimo fulgore attuale sulle immagini, sui volti singoli. Sui video, ancora oggi, anche un occhio attento riesce a trovare qualche alterazione. La cosa diventa complessa dal punto di vista cognitivo quando io metto assieme sia il video che l'audio. Per cui tutti questi, diciamo, esempi famosi che vediamo in giro, in cui io trovo un fake di un personaggio famoso che recita o ha delle espressioni copiate da un altro, okay? In quel caso io sto riproducendo non solo le fattezze del volto, ma anche l'audio. Okay? Quindi il processo generativo dell'audio è già realistico, e devo dirti che funziona anche meglio del video, perché nel video ogni tanto compare qualche artefatto, nell'audio invece diciamo, si nascondono questi artefatti nei rumori di fondo, quindi l'orecchio umano è meno attento a percepire le alterazioni nella voce.
Quindi io potrei creare un intero discorso con quegli strumenti che tu dici, ed è molto più difficile da individuare rispetto a un video, ad esempio.
Esatto. Quindi diciamo, un domani potrebbe esserci un podcast fake di Giovanni Ziccardi. Che...
oppure generato automaticamente, che mi alleggerirebbe molto.
Esatto, chissà.
Senti una cosa, Sebastiano, invece la... perché lo fanno? Allora, tu dicevi che buona parte è a scopo di vendetta, no? Soprattutto nell'ambito pornografico, ma voi avete fatto un po' un'analisi anche del profiling di chi genera deepfake oggi? Quali sono le motivazioni, secondo te, alla base di questo fenomeno?
Allora, da un lato c'è anche la voglia di spingere fino in fondo appunto queste nuove tecnologie con questi algoritmi che apprendono dei dati ed generano dei dati che appaiono veramente realistici. Per anni nell'ambito informatico si è cercato, no, da un punto di vista proprio tecnico, modellare le distribuzioni di probabilità che regolano il modo in cui le immagini si formano, quindi qual è la legge che regola la possibilità di vedere un volto o di un oggetto, no, da un punto di vista proprio numerico. Ed è una sfida che, diciamo, in qualche modo si è persa, perché la complessità del reale è veramente molto molto alta. Queste tecniche, senza esplicitare il modello, cioè senza tirarsi fuori la formuletta matematica, riescono a campionare esempi di quella distribuzione. E quindi c'è proprio la voglia da parte di chi studia questi fenomeni di capire fino a che punto sono capaci di spingersi. E d'altra parte, oltre ai deepfake, alcune applicazioni riguardano appunto anchormen virtuali. In Cina hanno creato i primi anchormen virtuali che leggono il telegiornale e sono avatar realistici realizzati con la stessa tecnologia. O ancora esistono i modelli virtuali, okay? Quindi un domani, diciamo, il realismo non riguarderà solo la cosa generata che riguarda i volti, ma riguarderà un po' tutto, no? Quindi diciamo la capacità che hanno queste tecniche di simulare ciò che è reale è una delle sfide che secondo me spinge veramente i ricercatori a tirare fuori il più possibile.
È molto facile generarli. Io vedo, ad esempio, quando ci occupiamo di fenomeni criminali come il phishing, non so se sei presente, oppure sì, il denial of service distribuiti, ormai ci sono dei kit, anche la creazione di ransomware, per cui anche persone senza particolari competenze sono in grado di avviare una campagna di phishing anche abbastanza sofisticata, con creazione di siti gemelli o altro. Nel deepfake, il creare un prodotto deepfake che sia sostenibile, cioè che resista un po' al controllo, è ancora una cosa, come dici tu, molto complessa? C'è bisogno di potenza di calcolo, di algoritmi particolari, o sta diventando un'attività alla portata di tutti?
Allora, purtroppo sta diventando una commodities, perché ovviamente tutto nasce dal mondo della ricerca, ma il mondo della ricerca oggi, spesso e volentieri, a differenza del passato, richiede che tu pubblichi il codice di quello che tu racconti nei tuoi articoli per essere credibile e per essere riconosciuto dalla comunità. Quindi esistono proprio repository su GitHub di codici pronti all'uso, che possono essere utilizzati da qualcuno, magari non dalla gente comune, ma comunque da uno smanettone, che permette di giocare con queste cose. E quindi in realtà fra un po' lo sarà sempre di più. La stessa FaceApp, no? Che è l'app, sì, che ha spopolato in questi mesi, viene realizzata con uno di questi algoritmi, che è, diciamo, per quanto l'azienda non abbia ancora, diciamo, dato informazioni precise sull'architettura di base, e diciamo una di quelle probabilmente pubblicate in letteratura, diciamo, è disponibile anche open source. Quindi diciamo, non, da questo punto di vista, diciamo, ci dobbiamo aspettare molto da quello che verrà nei prossimi anni.
Tu puoi svelare come team di ricerca che linee state prendendo per la detection e l'individuazione del deepfake, e a che punto siete? È molto che avete iniziato a studiare questo tema, e a che punto siete?
Allora, noi abbiamo iniziato, come ti dicevo prima, cercando di capire se effettivamente alcune di queste tracce che secondo noi potevano essere presenti, comunque questi algoritmi li lasciavano. E le modalità con cui abbiamo proceduto sono state quelle di capire, di andare un po' oltre rispetto a quello che facevano in letteratura gli altri, che erano quelli di capire se, dato un deepfake generato da una determinata architettura, riuscivo a capire se veniva solamente da quella e non da altri. E quindi questi algoritmi erano particolarmente limitati. Abbiamo trovato una proprietà che li contraddistingue tutti. Quindi noi, diciamo, analizziamo le immagini prese da costruite e generate da architetture diverse, okay? E riusciamo a tirare fuori le tracce che in termine tecnico sono le tracce della convoluzione. La convoluzione è un operatore matematico che tutte queste architetture comunque applicano alla fine del loro processo, e noi agiamo lì e catturiamo questo segnale. Questo segnale diventa una firma, e quindi questa fingerprint della, del deepfake, noi siamo in grado di catturarlo con percentuali di accuratezza veramente molto alte. E quindi insomma, siamo confidenti che per il momento insomma, abbiamo uno strumento con cui combatterli, questi maledetti deepfake.
Sebastiano, noi di solito concludiamo un po' queste conversazioni con l'attenzione ai più giovani, no? Io di solito chiedo se queste sono linee di ricerca, secondo te, che anche sul mercato un domani o per un giovane che si avvicini alle investigazioni digitali possono essere molto interessanti. Tu a Catania hai fatto un lavoro splendido in questi anni, perché siete diventati un'eccellenza su questi temi. Investiresti in questo settore del deepfake, o secondo te anche un po' i settori tradizionali del multimedia forensics, dell'analisi delle immagini, dei dispositivi, sono ancora molto vivaci, diciamo, come mercato e come scopo di ricerca di un giovane neolaureato o che si è appena laureato?
Allora, sono settori sicuramente emergenti e su cui devo dire c'è un interesse scientifico al momento veramente grosso, come dicevo prima. Quindi diciamo il tema del deepfake ed in generale delle cosiddette reti generative che generano segnali a tutti i livelli è un settore che sicuramente esploderà ancora di più nei prossimi anni. Noi lo vediamo perché sia dal numero di articoli scientifici che riguardano questo tema che negli anni sta crescendo, sia perché appunto la complessità si fa più grande, più pesante, quindi il gioco si fa duro, diciamo così, no? E i duri a quel punto devono scendere in campo. E quindi è un settore sicuramente di interesse. Io lo vedo con i miei studenti, si appassionano ovviamente di queste cose, però è chiaro che per poterci lavorare bisogna raggiungere un background di competenze non indifferenti, no? Mm-hmm. Oggi quando si parla di data science, di analisi dei dati, machine learning, è questo uno dei domini applicativi di questo settore.
È molto legato anche al mondo dell'intelligenza artificiale, che tu sai è molto di moda. Avete avuto dei contatti con studiosi di intelligenza artificiale per questi temi, o è un po' a margine secondo te?
Allora, è un po' a margine, sì. Però gli ingredienti sono gli stessi, cioè gli ingredienti sono esattamente gli stessi, si parla comunque di bias cognitivi, si parla di riuscire a capire fino a che punto diciamo, questi strumenti si spingeranno nei prossimi anni, ed è devo dirti che per noi che si cominciamo ad avere una certa età, aver attraversato diciamo, questa era in cui diciamo, adesso abbiamo questi strumenti così potenti, in cui avevamo prima degli algoritmi che costruivamo con lo scalpello da artigiani, okay? Adesso abbiamo delle macchine che costruiscono algoritmi, quindi siamo saliti di livello, però noi siamo ancora qui a cavalcare l'onda ed siamo entusiasti di tutto quello che ci sta succedendo.
Tu i primi dati che hai analizzato quando hai iniziato, che dati erano? Sei partito dalle immagini tu come studi?
Io diciamo la mia tesi dottorato l'ho fatta sull'analisi di texture, quindi classificazione di immagini di texture, di diversi anni fa ormai, il dottorato nel 2000, però sono tutti concetti che all'epoca, diciamo, dico sempre che la computer vision è passata da una scienza teorica che era nel 2000 a una scienza applicata che si trova ovunque ormai oggi, e quindi insomma uno degli esempi in cui la scienza diventa la teoria, si passa alla pratica con una velocità impressionante.
Assolutamente, io mi ricordo in quei tempi, durante il mio dottorato, che seguì il processo per la morte di Ayrton Senna, dove il Cineca, il laboratorio di digitalizzazione visuale del Cineca, fece la ricostruzione della camera card, gli ultimi fotogrammi della camera card di Senna, e li riguardo adesso, sono cose che un ragazzino di 10-12 anni col suo iPhone riesce a fare meglio. Allora la potenza di calcolo necessaria per fare anche piccole cose agli inizi era incredibile, poi ovviamente tutti hanno potuto utilizzare la potenza di calcolo per migliorare. Io leggevo, Sebastiano, leggevo una cosa curiosa, tu ne sei a conoscenza, leggevo che in Inghilterra ci sono già anche in Inghilterra dei centri anti-deepfake, cioè che cercano di utilizzare le stesse tecniche, come dicevi tu, che usano per i deepfake ai servizi delle forze dell'ordine tendenzialmente, cioè per cercare di segnalare alle forze dell'ordine determinati accadimenti. È una cosa che fate, cioè, c'è stato interesse dalle forze dell'ordine e dagli investigatori già su questi temi, o come dici tu è ancora molto concentrato nei laboratori di ricerca, nei paper e nelle conferenze?
Allora, ancora da noi è più concentrato in ambito accademico. È chiaro che però un interesse comunque c'è, soprattutto nel quando diciamo il deepfake si associa a una fake news, no? Sì. Per cui tu hai una news che è corredata da un'immagine, da un video che racconta una storia, e quindi il modo in cui questa si propaga anche sulla rete comincia a avere interesse. Sì. Però ancora, secondo me, in Italia siamo un po' più indietro dal punto di vista istituzionale nella gestione di queste cose, anche se si comincia a temere il peggio.
Noi abbiamo avuto Striscia la Notizia un po' che ha portato,
esatto,
l'attenzione.
Esatto, quella ha aperto un po' gli occhi, anche se devo dirti, io da tecnico, quel video in realtà non so fino a che punto era stato realizzato veramente con tecniche di deepfake o c'era dietro una manualità, diciamo, alla vecchia maniera, che è quindi una sorta di videomontaggio, quindi un deepfake all'italiana, diciamo così.
Sebastiano, io ti ringrazio tantissimo perché ci hai chiarito le idee. Ti faccio tanti in bocca al lupo a te e al tuo team per il lavoro che state facendo, e metterò il link al tuo paper di ricerca. È un paper che avete già presentato a una conferenza, quello che ho linkato, o lo dovete presentare?
Sì,
ancora?
Sì, quello l'abbiamo presentato a CBPR, che è una delle maggiori conferenze internazionali del settore. Purtroppo è stato in virtuale, quindi in realtà alla fine abbiamo mandato un video, non ci siamo stati a Seattle, però insomma è il primo di una serie di paper che stiamo preparando, che veramente di cui siamo orgogliosi di questa tematica.
Bene, senti, ti lascio alla tua spiaggia allora e ti invidio.
Grazie.
Ti invidio un po', anche sei stato gentilissimo, ti mando un abbraccio e ti ringrazio molto.
Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci ascolteranno. Ciao,
grazie,
a presto.
Ciao, a presto.
Grazie.